Ti lecchi il fallo. Sì, è un orrore che io violi i miei principi. Sì, è una porcheria che io ti succhi il meato. Sì, è un'incongruenza che io lo faccia per amore. Sì, è malsano che io inghiotta il tuo sperma. Sì, è un'aberrazione che io mi inchini al tuo sesso. Sì, è un'abdicazione che io libera mi sottometta. Sì, è un sacrificio di saliva e di anima. Sì, è una contraddizione soffocarmi d'amore. Sì, è una balordaggine che io mi pieghi al tuo ventre. Sì, è immorale che io ti mangi la mazza. Sì, è una follia che la mia bocca sia una passera. Sì, è un grave peccato che financo Iddio condanna in secula seculorum. Mi piace essere eterna per il tuo tempo e il tuo ardore. Mi piace divinare le tue voglie più perverse. Mi piace sbavarlo mentre ti palpo i gioielli. Mi piace ciucciare, immobile, a plein bouche. Mi piace essere la tua droga nell'immondissimo mondo. Mi piace che il mio culo ti sia un angolo di cielo. Mi piace cullarti dentro la mia bocca. Mi piace quando mi pianti il pugnale fino in gola. Mi piace suscitare l'esplosione del tuo succo in secula seculorum. Mi giudico dissoluta per il mio ritmo lascivo. Mi esalto a baciarlo senza fine. Mi incanto a incanaglirmi con la tua glande nella glottide. Mi eccita regolarmi sulla regola della tua estasi in secula seculorum. Lo brandisco e lo strapazzo. Ti appare l'Eden. Palpita l'animale. Voli nel nirvana. Lacrime di gioia cadono goccia a goccia. Il tuo nettare latteo piove sul mio collo. Uniti, prendiamo la comunione. In due.
Calze a rete.
Tutti i volti del sesso al femminile.
E non solo.
Micioni, buonasera, il trio dell'amore
a pagamento.
Questa sera vi parlerà dell'atto menzionato ben 8 volte nella Bibbia, del sostantivo ripetuto per ben 555 volte sempre nella Bibbia.
Ed è l'unico business ancora in attivo in questo paese che va, concedeteci il francesismo, a puttane.
Siamo professioniste, voi lo sapete, del mestiere e professionali nel lavoro.
Stasera a Calzerrete, tariffe, storie, gergo e curiosità del mestiere più autentico del mondo.
Più antico, amore Charlotte. Con l'ospite Miscia Tequila, in arte Cherubina, la maga indovina, la prostituzione e gli astri.
Rispondete al contatto diretta @radiofonica.com. Avete mai pagato per fare sesso? Giuro, non siamo della buon costume, manteniamo l'anonimato. E pensate, dovrebbe essere legale? Avanti ragazzi, rispondete.
Ricordate, o sulla chat di Radiofonica iscrivetevi alla vostra community, alla nostra community, o su MSN che c'è la nostra Betty.
Ciao care, ciao micioni.
Buonasera a tutti, ci ascoltiamo la prima
Songs.
Oh baby, now let's get down tonight. Hey, hey, baby, I'm hot just like your oven. Well, I need your loving. Hold it much longer. No, it's getting stronger and stronger. And when I get this feeling, need sexual healing, sexual healing. It makes me feel so fine. It helps to relieve the mind. Sexual healing is good for me. Sexual healing is something that is so very good for me. Whenever these blue teardrops are falling, oh no, and my emotional stability is leaving me. But there is something I can do, or I can get on the telephone, or call you a baby, darling. I know you'll be there to relieve me. The love you give to me will free me. So if you don't know the things you're dealing, well, I can tell you, darling. Oh, it's sexual healing. Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, oh, wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right.
Buonasera tigri e rapate, sempre alla ricerca di nuove avventure. Oggi, come dicevamo prima con la nostra amica qui Marlene, si parlerà di prostituzione, quindi di sesso a pagamento. Chi non l'ha mai fatto nella sua vita? Giusto? E qui con noi, in del tutto super speciale, abbiamo la grande maga Cherubina. Buonasera maga.
Buonasera Cherubina.
Buonasera giovani, ansiosi di sapere cosa vi riservano gli astri e di sapere che cosa vi dicono le carte, le stelle, i fondi di caffè e quant'altro.
Bene, noi dobbiamo svelare, anche se ti amiamo tanto e lei, vogliamo ricordarlo ai nostri radioascoltatori un po' distratti, che Rubina ha una rubrica nella nostra trasmissione.
Aspetta, aspetta, che... mi pare che la rubrica sia...
La prostata si ingrossa per tutti.
Ebbene, sì, di qua.
È proprio lei.
La riconosco.
È Vania.
È Allora ragazzi, bisogna svelare tutta la sua vita, perché la donna che ci ha fatto capire quello che sarebbe accaduto il giorno dopo al nostro pene, alla nostra vagina, è ora da scoprire chi è costei. In realtà il suo nome non è la maga indovina Cherubina, ma è... Diccelo tu.
Mi chiamo Misha Tequila, di professione faccio la barista.
Bene, questo lo sapevamo. È un po' svampita, un po' strana la nostra amica Misha, ma soprattutto...
Diciamo che la mia prima professione è quella appunto di fare la barista presso questa discoteca della Riviera Romagnola che si chiama Stretch My Breath e Squeeze My Bliss, no? Che è di proprietà di Tonio Cartonio, quello famoso, no? Dei cosi per i bambini. E niente, chi sono io? Io lo so che voi avete un sacco di domande da farmi, perché insomma, cioè, sono un personaggio alquanto bistrattato, no? Da voi, un po' così, sì, ogni tanto mi aprite il collegamento.
Ma bistrattato, noi ti stimiamo tantissimo.
Noi ti vogliamo molto bene, cara Cherubina, però devi sapere che siamo un po' irriverenti. Anche se ti vogliamo bene, saremo un po' cattive oggi con noi.
Mi
sappiamo
sembra giusto.
Che tu hai frequentato delle scuole molto esclusive, ma prima di parlare delle tue scuole, raccontaci la tua vita, da dove vieni?
E dovete sapere che io ho sofferto tanto da giovine. Sono nata nel 1945 a Radicondoli.
Ma davvero?
Ma te li porti benissimo.
Ragazze, vabbè.
Ma chi è il tuo chirurgo, scusa?
Guarda, no, questo non si può dire perché adesso ho troppa confidenza, però...
Ah, già mi sono antipatica?
Vedete?
Ha iniziato, infatti, sembrava collaborasse con noi.
Dunque, nasco nel 1945, già il fatto che vi abbia rivelato la mia età è un segno di stima nei vostri confronti. Nasco da madre ignota, purtroppo.
Quindi faceva...
E da padre ignoto.
Ah, bene, tutte e due prostituti.
Poliesse, poliesse. Per cui la povera Cherubina, in realtà Misha, viene abbandonata all'ingresso di questo convento delle suore del gioiosissimo sorriso sindonico. E mostro, devo dire, proprio onestamente, una spiccata propensione marginale al sovrannaturale, ma proprio fin da piccola, no? Tant'è che è vero, ho subito notevoli cambiamenti di residenza perché sono stata cacciata da questo convento perché...
Ah, infatti, cara Cherubina, sappiamo il tuo avvicinamento al oroscopo, come lo vuoi chiamare tu, perché parli soprattutto di erotismo e sesso, ma fin da piccola, il che ti praticavi già da piccola...
Diciamo che cercavo di darmi da fa, ecco. Questa è la verità.
Diciamo che spillavi soldi alle suore, ho saputo, è vero?
No, ora, queste sono menzogne e calunnie che veramente non sono corroborate dalla prassi. Però, ecco, diciamo la verità che sì, ragazze, io sono stata cacciata da questo convento perché diciamo che stavo facendo un esperimento di telecinetico. E nel mentre che cercavo di spostare le candele dalla navata di sinistra alla navata destra della chiesa di questo, insomma, di questa chiesa qua...
Ma sei magica davvero!
Sì, insomma, non credo che le suore siano e i preti lì siano dello stesso avviso, perché nel mentre che spostavo queste candele, diciamo che ho accidentalmente dato fuoco al coro ligneo del 300 della famosissima chiesa dedicata a Suor Maria Uccellina.
Posso chiederti una cosa? C'è una leggenda a proposito di questo piccolo avvenimento che ti è accaduto. Si dice che questo spostamento di telecinesi delle candele era in realtà per arrivare con la candela accesa nelle vagine di alcune suore, è vero?
Guarda, effettivamente ogni tanto gliel'ho ritrovata in mezzo qualche candela, però io, ragazze, avevo 6 anni, non è che gli ho chiesto, oh, ma che ci fai con la candela? Io, povera giovine, assolutamente pudica, non è che vado a pensare a ste cose, insomma, voglio dire, poi fanno il voto di castità, io mica mi vado a pensare a quelle cose,
Io vorrei sapere, dove hai studiato?
Ragazze, qui dovete sapere che, insomma, io, sì... L'avete capito.
Sentite la base.
L'avete capito. Io, da piccola, dopo aver cambiato orfanotrofi da una parte all'altra, dovete sapere che sono andata prima a quello, all'orfanotrofio fondato del santo padre Bigamo Afflitto, dedicato al fondatore, appunto, il famoso Conrado Sperindio. Ma un giorno mi scoprì l'altissimo. Silente. Che venne da me e mi disse, oh, ma insomma, Cherubina, ma... Cioè, no, già lui mi chiamava Cherubina perché era il nome d'arte, no?
Già da bambina. Una carriera precocissima.
Da subito.
E mi diceva, Cherubina, ma qui si vede che c'è del talento, c'è la stoffa. un po' come quella che hai bruciato nelle tende della chiesa, no? Attraverso l'esperimento di telecinesi. E effettivamente ho deciso di entrare in questa scuola rinomatissima che si chiama Hogsworth. E mi sono fatta anche i miei amici, ecco, diciamo che prima che diventasse famosa, no, con Harry Potter, ci ho studiato io.
Insomma, diciamo che tu sei colei che l'ha portata avanti questa scuola.
Devo dire sì, insieme ai miei migliori amici.
Ma so che c'erano delle combriccole particolari, delle gang.
Sì. Non ero da sola, ma sai, erano tempi felici, diciamo che non è che venivamo tanto controllati da cose, dai capi, no, dagli studenti più grandi, no, era un po' una situazione anarchica. Io e i miei amici, c'erano da un lato Hermione, che è una ragazza obesa, che viene chiamata così appunto perché è pluriripetente di Brescia ed era famosa in tutta la scuola per le sue 26 ernie, no, sulla colonna vertebrale, che tra l'altro, bisogna dirlo, le erano venute fuori nel giro di un anno dopo aver mangiato i Chupa Chups, quelli famosi, 100 gusti più uno, no? E poi c'era il mio amico Fon, che veramente, cioè, lui era un soggettone veramente tremendo.
Ho sentito parlare molto di lui, ora è famoso, fa alcune cose con la sua testa, ci vuoi parlare di lui?
Sì, beh, insomma, guarda, lui, Fon, devo dire che ha avuto anche lui un'esperienza quanto drammatica, perché è settimo figlio di una famiglia di illustrissimi parrucchieri e dovete sapere che è nato con i capelli, però poi ahimè è diventato calvo e questa è stata veramente un'ignomia nella sua famiglia, tant'è che è stato mandato via, però
insomma, diciamo,
silente l'ha ripreso, adesso lavora presso l'istituto elvetico Sanders, fa il facchino e in cambio gli fanno i trapianti di capelli, no, perché lui c'ha un po' questa mania, no? Si sente un po' giù, tutti quanti, cioè abbiamo dei lati deboli, lui sicuramente c'ha il lato del capello.
Beh certo, però ho saputo che oltre che lavorare come, diciamo, bellboy, fa anche dei lavoretti con la sua testa che gli fruttano bei quattrini. Comunque diciamo che la compagnia di cui ti sei circondato erano tutti dei derelitti, degli abbandonati, dei disperati.
Ma cosa stai dicendo? No, non è assolutamente davvero, io sono stata una studentessa modello, circondata anche da gente proprio seria, mica.
Ho capito,
amica,
ma il tuo
scherzi.
Linguaggio oxfordiano mi lascia pensare che questo Oxford poi era in realtà in qualche periferia.
Era diverso, diciamo, da quello che voi potete immaginare di Harry Potter. Non è che c'erano i soliti gruppetti Grifondoro, Serpe Verde, Tasso Rosso, Corvo Nero, no, da noi c'erano i Sorci Verdi, c'erano le famose Foche Badenghe, gli Ornitorindio, le Tope Assassine, che erano un gruppo di cheerleaders, no, e poi c'erano i Puzzoni Fragolosi, ecco. Però devo dire che, insomma, sì, non c'era il Quidditch, diciamoci la verità, all'epoca ancora non l'avevano inventato, però c'avevamo il gioco della rotella e del ramino, capito? Per cui insomma ci si arrangiava anche un po' così tra di noi.
Ma poi è successo, so che è accaduto qualcosa nella tua vita, perché tu avevi un linguaggio aulico, riuscivi a prevedere il futuro, soprattutto sessuale, delle persone, ed eri molto famosa, avevi ingranato.
Sì.
E poi sei finita a parlare un linguaggio che è quel volgaraccio di cui ti curi adesso, e in una periferia, insomma, che è successo?
Sì, poi è successo che non si vive di soli sogni. Uno la mattina si sveglia e dice: oh, ma guarda, forse me l'ho fatta un po' troppo di cocaina, allora magari ho sognato tutto, no? E però invece ti rendi conto che sei sulla Riviera Romagnola e che devi tirare a campanna. E devo dire che da questo punto di vista non ce l'avrei mai fatta senza l'amore della mia vita, che è Deborah.
Ecco, a proposito,
ricollegandoci al tema della scorsa settimana.
Sì, esatto.
Deborah per me è più di un'amica.
L'avevamo capito. Infatti, Deborah, visto che si parla di amore e prostituzione, perché sono due cose, amore
sì, ma
e
non
odio.
È che Deborah è una puttana, cioè no, è una ragazza. Deborah è una ragazza che parla poco. Deborah, secondo me, non è nata come tutti noi. Deborah è nata da un vinile, capito? Lei remixava, cioè lei era lì che proprio lei proprio partiva così, no? Lei non parla, quando ti vedi qualcosa mette la base, ah,
un po' come me.
E comunica,
sì,
così,
esatto,
capite?
Come la nostra Marlene.
È fatta così, ma io la amo anche per questo, così di poche parole. Tanto ci basto già io che parlo fin troppo, guarda, per cui insomma compensiamo tra di noi.
Devo dirti una cosa spiacevole, proprio perché noi siamo Marlene e Charlotte.
Dimmela.
La voce che gira è che in realtà lei faccia la vita e tu sia il suo pappa. Non nel senso che tu ti prenda tanti soldi, però sei mantenuta da lei fondamentalmente.
Ma cosa dite? Allora, vorrei dire che al di là del fatto che io sono una professionista artista barista, per cui cioè veramente faccio dei cocktail che se li sognano, capito, a Milano Marittima, no, voglio dire proprio, oh, ma dove, all'Hollywood di Milano, ma sì, figurati proprio, cammina. No, no, io devo dire che sì, sicuramente in questo momento c'è la crisi, no? Vedete, poi Berlusca cerca un po' di risolverla a modo suo, se la vede un po' così, però Tremonti gli va dietro, che gli fai? Allora tocca anche a te, no?
Ok, 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 però, questi non sono gli argomenti da trattare nella nostra trasmissione.
Ma io infatti mi arrangio con l'oroscopo.
Ecco, a proposito di oroscopo, si dice in giro sempre che quando tu hai una divinazione a proposito dei segni zodiacali, tu abbia un orgasmo.
Guarda, in vita mia ti dico che di divinazioni da questo punto di vista ne ho avute poche purtroppo, mi sarebbe piaciuto averne di più, però non si può mai dire, insomma, sono dai 45.
Quindi pochi orgasmi, Miscia o Cherubina?
No, no, nel senso divinazioni con orgasmo, perché poi non hai capito, cioè, poi non è che uno ha le divinazioni un giorno sì e l'altro pure, capito, cioè, capita ogni tanto qualcosa, che non so, prendi in palo un fronte, dici, madonna, ho visto, guarda un po', ho capito tutto della vita. Domani vinco il Superenalotto, capito? E escono i numeri, no? Capito? Però questa cosa tipo uscire, tipo, che ne so, una volta ogni 30 anni, capito? E allora sì, assolutamente orgasmica
e
la cosa, però.
Su questa perla della nostra cherubina Miscia, ci ascoltiamo la prossima Hot Songs per procurarvi un orgasmo musicale.
Multiplo.
If I gave you my love, I tell you what I do. I'd expect a whole lot of love out of you. You got to be good to me. Gonna be good to you. There's a whole lot of things you and I could do. Sometimes when you're feeling alone,
baby. There's so many good things.
Hot songs.
Languide note afrodisiache.
Buonasera, amicioni cari. Sono sempre io, la vostra Betty. Avete potuto ascoltare all'inizio del programma le prime due hot songs, le prime due sexy canzoni della mia specialissima selezione musicale solo per voi. E adesso siamo qui per commentarle. Naturalmente le prime due canzoni che abbiamo scelto, come sicuramente avrete capito, sono due canzoni di due cantanti simbolo della musica black, uno un po' del passato e uno dell'era contemporanea. Il primo pezzo che avete ascoltato è Sexual Healing di Marvin Gaye, cantato però da Ben Harper nella versione del Live from Mars, uno dei live più belli della storia della carriera del cantante americano. Il secondo pezzo invece è un classico del repertorio hot ed è Simply Beautiful di Al Green. Entrambi i pezzi si prestano per un amplesso lento e delicato che consigliamo alle coppie consolidate che hanno un'ottima intesa sessuale e che vogliono godersi l'amplesso in maniera, come dire, soft. Inoltre sono dei pezzi, come dire, standard del repertorio, quindi potete utilizzarli un po' quando vi pare, quando la coppia vuole dedicarsi appunto all'amplesso nel migliore dei modi. Ma naturalmente gli ultimi aggiornamenti dal mio, come dire, database sessuale ci portano a parlare ancora di perversioni nell'ambito della rock music, e quindi adesso voglio aggiornarvi su quello che facevano quei birichini delle rock star. Sapevate che Mick Jagger una volta fu scoperto mentre mangiava un Mars da una delle sue fidanzatine, esattamente dalla vagina della sua fidanzata? Ebbene sì, a Mick piaceva la fellazio dolce. Inoltre, se vogliamo parlare di altre perversioni nell'ambito musicale, una notissima storia è quella relativa al calco di gesso che fu fatto al pene di Jimi Hendrix da una delle gruppi più famose nell'ambito della storia musicale. Esattamente, questa ragazza aveva la passione per i calchi in gesso e si dilettava a, come dire, gessificare, se così vogliamo dire, i peni delle rockstar con cui era stata. E con questo aneddoto un po' sui generi, io ridò la linea alle mie Marlene e Charlotte, ma prima voglio fare un saluto ai nostri ascoltatori di MSN. Salutiamo Arianna, che ci dice che la prostituzione va assolutamente legalizzata.
Grande Ari!
Brava!
Un saluto speciale lo mandiamo a Salvo, il quale ci manda una bellissima vignetta con una sexy prostituta che dice che il 50% degli uomini lo fa in piedi, il 30% lo fa in ginocchio, il 40% lo fa seduto, il 20% lo fa in bilico, ma il 200% lo fa sapere. E quindi dopo questa sexy vignetta mandataci da Salvo, salutiamo anche Ippoglosso, Tony Manero e Paulino e vi do appuntamento alle prossime hot songs.
E ricordiamo ragazzi che questa è una puntata tutta al femminile, ma non per questo non tratteremo di prostituti, ma prima rilanciamo la palla alla nostra cherubina che ha qualcosa da dirci su qualcuno di importante.
Ebbene sì ragazzi e ragazze, perché sì, ce ne sono tanti di oroscopi in giro, però dovete sapere che secondo uno zodiaco cinese ci sono determinate caratteristiche che gli astri appunto poi passano, no, a personaggi illustri. Allora io per esempio, no, mi dico ragazzi, allora un personaggio particolarmente illustre a cui effettivamente, cioè che è del segno famosissimo del, anche se molto controverso, quello del bigonzo, è appunto il famosissimo celeberrimo Lin Chan Kis. Chi è? E l'avete capito, e l'avete capito. Un cantante di origine nipponica ma di nazionalità lappone. Dalle potenzialità timbriche paragonabili a quelle della famosissima Aretha Franklin, cantante soul della Romania degli anni 40 del Novecento. Ma il nostro, parliamo del nostro Lin Chanchisme, che ha cercato dapprima di sfondare nel mondo dello spettacolo facendo il sosia di Rodolfo Valentino. All'età di 7 anni però è diventato famoso per essere il bambino immagine del Kinder Pinguì. E nel 1978, all'età di 17 anni, giovanissimo, pubblica il suo primo LP di genere soul, di cui vi consiglio di ascoltare la celebre hit che lo ha lanciato nel mondo black. La potete sentire anche sottofondo, Keep on Sfronding. Keep on Sfronding. Questa celeberrima. Caratteristiche intrinseche di questo segno quali sono? Beh, ve lo dico io, il segno del bigonzo è caratterizzato dall'assoluta incapacità di comunicare. Non stupisce infatti che il famosissimo Lin Chanchisme abbia, dopo aver pubblicato questo unico LP, deciso di spostarsi su un genere a lui più congeniale, il metal. È risaputo che i nati del segno del bigonzo non sanno fare un'emerita cippalippa, per cui finiscono spesso con il conto in rosso e squattrinati a più non posso, fatta anche la rima. Pare che abbia collaborato nella fase matura della sua carriera musicale con uno dei più celebri gruppi rock metal del panorama degli emigrati islandesi in Messico, gli Scorpions, con cui ha pubblicato tra l'altro la celeberrima canzone Winds of Chain, prima di scappare nella città di Hannover in Germania in fuga d'amore con il chitarrista dello Spomperos, Rudolf Schulz.
Credevo si chiamassero Los Pompinos.
No, no, è Los Pomperos, poi adesso queste cose. Vabbè.
È colpa mia, ho sempre la testa in un certo punto.
Non avevo dubbio,
No.
Un altro segno che sicuramente può avere una certa influenza nel mondo della musica, e l'avete capito anche qua. Ebbene sì, è il segno dell'illustre cantante americana Britney Spears, del segno del Tu sei buco.
Tu sei buco?
Tu sei buco. Rinominato anche Se tu sei buco dillo, no? E questa giovine bambina prodigio, figlia di una rinomata prostituta americana, la vera e propria Barbie, e di uno scienziato etiope famoso per aver brevettato il preservativo autoespansivo, si è data all'età dei 6 anni all'alcolismo, mescolando a dosi massicce di aspirine e antidepressivo con il succo di frutta, dopo aver scoperto che sua mamma andava a letto con Ken, Jim, Big Jim, Little Jim e pure Gino il postino.
Wow!
Ebbene sì. E caratteristica dei nati nel segno del tu sei buco, o se tu sei buco dillo, è quella dell'instabilità, la difficoltà del fidarsi nel prossimo e della prossima. E infatti Britney all'età di 10 anni entra nel club di Nonna Papera e diventa famosa per la sua voce, spesso impiegata per doppiare il personaggio di Minnie della Walt Disney, insieme alla sua migliore amichetta del cuore, Christiana Aguilera, di origini ispaniche, e alla seconda sua migliore amica del cuore, Shakira, di nazionalità francese, pubblica un video che la rende famosa in America tra le teenagers cellulitiche e fonda il suo primo gruppo pop, Las Chicas Ficas con la cellulitas. Ebbene sì, però non dura per sempre questo idillio, no.
Io volevo dire che ne facevo parte.
Non avevo dubbi, eh.
Ehi, okay. Ehi, cosa intendi dire?
Anche le mie chiappe.
Però, è bene
specificare che
dovete sapere che comunque dicono i tabloid che dopo aver litigato con la Anguillera, di cui sentiamo la canzone più celebre, la sua ex migliore amica del cuore, che hanno litigato perché pare che l'Anguillera non le avesse risposto all'SMS in cui Britney le diceva che era una stronza per averci provato con Justin Timberlake, di origine italo-americana, famoso sciupa femmine, temuto dalle madri di tutto il mondo.
Arrabante Justin Timberlake.
Ma insomma, bene,
infatti sono d'accordo con la nostra maga.
Per questo, insomma, Britney presa decide di intraprendere la sua carriera solista pubblicando la sua prima hit, Sbarbie One More Time, un testo di denuncia sociale sulla difficoltà di depilazione delle giovani adolescenti, in bilico tra la ceretta e il silk peel. Ma devo dire la verità, il grande successo arriva con You Drive Crazy, altra canzone di denuncia, il cui testo è nato spontaneamente dopo aver fatto un giro in macchina con un suo amico più grande di lei, appinazzato, il cui testo originario è stato però censurato e modificato nelle altre lingue. La versione originale infatti era You Drive Crazy, cioè tu guida a cazzo. Comunque anche gli amici nati nel segno del tu sei buco, come dicevo prima, se tu sei buco dillo, faranno una brutta fine. Tutta colpa del burro di arachidi, diventerete infatti chiattone che tutti i paparazzi faranno il possibile per evitare.
E aderirete al gruppo Las Chicas con la cellulitas.
Figa.
Ma rompiamo questo momento di grande oroscopo, mettiamo finalmente una base degna di questo programma.
Discoteca!
E partiamo con la storia della prostituzione. In antica Grecia, Charlotte, mi dicono che
la prostituzione era quasi la norma. Le prostitute infatti che vestivano un abito distintivo e pagavano le tasse, bene bene.
Erano indipendenti, per esempio, ed erano personaggi veramente influenti. La prostituta era un personaggio colto, di alto ceto, ed era definita etera, ovvero diversa.
Esatto. Solone istituì il primo bordello ad Atene nel VI secolo avanti Cristo, udite udite, a Cipro e a Corinto.
E dal VI secolo Strabone inventò che era una pratica, una sorta di prostituzione religiosa, ovvero nei templi c'erano decine di prostitute che venivano definite meretrici.
Infatti codeste e donzelle potevano praticare la prostituzione anche per un solo anno e tutto il ricavato lo concedevano al tempio. Una volta tornate a casa venivano trattate come delle divinità.
Ma ragazzi, nell'antica Grecia esisteva anche il prostituto ed era molto praticato dagli adolescenti ed era un riflesso, diciamo, della pederastia greca. Erano giovani schiavi che lavoravano nei bordelli di Atene. Ma passiamo all'antica Roma.
A me il romano mattizzo.
A me una cifra. Nel diritto romano,
regolava con diverse leggi la prostituzione che era praticata nei lupanari. Cosa sono?
Sono degli edifici che erano siti fuori dalle mura che aprivano solamente nelle ore notturne.
Che bello! Le prostitute o meretrici che dir si voglia erano generalmente schiave o appartenevano ai ceti più bassi. Sono sicura che ce n'erano anche di quelli alti.
Poi si passa al Medioevo, my darling. Come potete sentire, il nostro tecnico è perfetto, la musica cambia.
Bravo tecnico, dopo lei ti farà un servizietto.
È veramente sexy il nostro tecnico.
Oh yeah, servizietto. La prostituzione era comune nel Medioevo e sovente tollerata. Nei costumi urbani, gli statuti delle città regolavano in maniera autonoma la cosiddetta prostituzione.
Era ad esempio spesso vietata vicino alle mura della città o nelle aree prossime agli edifici di rappresentanza. Come? Indovinate, come per dire che nel Palazzo Grazioli non si potrebbe portare prostitute.
Ma passiamo alla prostituzione in Italia e alla sua storia. Siamo nel 1859. Camillo Benso, conte di Cavour, per favorire l'esercito francese che appoggiava i piemontesi contro l'Austria, autorizza l'apertura delle case controllate
dallo Stato per esercizio della prostituzione in Lombardia. Il 15 febbraio 1860 il decreto fu trasformato in legge con l'emanazione del regolamento del servizio di sorveglianza sulla prostituzione. Aiuto!
Si chiamavano case di tolleranza, addirittura i prezzi erano calmierati, c'erano le tariffe statali, 5 lire per le case di lusso.
Alle 2 lire per quelle popolari, le preferisco. E altre norme come la necessità di una licenza per aprire una casa.
E attenzione, norme sanitarie per garantirsi dalle malattie venere.
Wow, erano davvero avanti.
Passiamo al 1888, legge Crispi.
E infatti questa vietava di vendere cibo e bevande e feste, balli e persino canti all'interno delle case di tolleranza.
Addirittura le persiane dovevano essere assolutamente chiuse, da qui il nome da case di tolleranza a case chiuse.
Che brutto. E invece passiamo al 1891. Cosa succede, Marlene?
Giovanni Nicotera, allora ministro degli interni, decide di ridurre le tariffe per limitare la prostituzione libera. Nel 1900 invece Charlotte
si leva qualche voce per la chiusura delle case no, di tolleranza a seguito dell'attentato dell'anarchico Bresci al re Umberto I,
che risiedeva da svariati giorni in una casa chiusa.
Sottolineo svariati.
1919, Filippo Turati
riapre di nuovo la querelle. Ma per tutto il fascismo non si registrarono variazioni, infatti ai fascisti piacevano le prostitute.
Solo che Mussolini ogni tanto, soprattutto negli anni 30, cercò di imporre dei tenutari che praticamente costringevano le case chiuse ad stare in periferia ed ad elevare i muri cosiddetti del pudore, alti almeno 10 metri. Sai com'è? Dobbiamo mantenere le apparenze.
Certamente, occhio non vede, cuore non duole. E cosa accade il 20 settembre 1958?
Un sacco di cose. Per esempio ci fu un lungo dibattito nel nostro bel paese che ha introdotto il reato di sfruttamento della prostituzione. È la cosiddetta legge Merlin.
Aiuto, l'Angelina ha così deciso che la legge punisce lo sfruttamento della prostituzione a un lenocinio.
E poi c'è Bossi, e poi c'è la Prestigiacomo, e poi ci sono tanti DDL, fino ad arrivare ai giorni nostri. E passiamo a Daniela Santanchè nel 2008, che presenta un quesito referendario per abolire diversi punti della legge Merlin. La proposta, fortunatamente, non ha avuto alcun seguito.
Ma guarda un poco, chissà come mai, si chiederanno in tanti.
E poi ragazzi, recentemente vi ricorderete gli scandali dello scorso giugno, prostitute in piazza, transessuali in piazza, tutti in piazza, per il DDL della Carfagna che voleva relegare tutte le prostitute in periferia per salvaguardare i centri storici. Maledetta, maledetta bigottaggine!
Come se già non fossero in periferia. E in ogni caso, tutti quanti i dati della Camera erano truccati, ma soprattutto, the power, it's our.
E questa era una breve cronistoria della prostituzione, ma adesso no, la nostra cherubina vi vuole dare un po' di segni, vero?
Ebbene sì,
Sextrology, scopri il futuro del tuo utero, la prostata si ingrossa per tutti, sappi quando.
Sextrology.
E chi c'è? Insomma, dicevo, allora, segni zodiacali, tanto lo so che mi pagate per questo, per cui insomma, allora, breve, però breve. Acquario. Acquario, eviterei di pisciare fuori dal vaso. Però ti posso dire una cosa? Deborah e Deborah. Come mette le musiche lei e ne mette nessuna.
Allora guarda, ti metto questa. Tu vai. Lei va.
Io vado. Bilancia, occhio alla linea.
È il mio segno. Oi.
Leone. Diceva una volta Niccolò Fabi, vivo sempre insieme ai miei capelli. E tu? Li hai lasciati sul cuscino? Toro, l'ultimo e poi. Non mi viene nulla, quindi passo al segno successivo, che è. Capricorno. No, niente, neppure il Capricorno, questo neanche questo mi ispira, vado avanti?
Vai avanti.
Vabbè, allora, Vergine, la simpatia ti porta via, falla finita di fare il buffone. Scusate, sono un po' dislessica, ma perché mi è venuta la congiuntivite, leggo Maya.
Povera cherubina.
Falla finita di fare il buffone, dicevo, che non ride neppure tu alle tue battute, quindi, voglio dire. Pesci. Basta? No, vado avanti.
Vai.
Io vado, finché mi dici basta, io vado.
Fai pesci e poi basta, amore.
A noi piacciono
i pescioni. Ti senti un pesce fuor d'acqua? Le stelle dicono, alle volte capita. Passerà prima o poi.
E ora, spazio di nuovo alla nostra Betty e alla sua prossima. Oh, thanks.
I'm
Piccionini, sono sempre io, la vostra Betty, e sto per leggere le risposte alla domanda di oggi. Mi raccomando, scriveteci al contatto diretta@radiofonica.com oppure comunicate con noi tramite la community del nostro sito. E appunto stavo parlando delle domande che abbiamo posto ai nostri ascoltatori. Abbiamo chiesto: cosa pensate della prostituzione? Credete che debba essere legalizzata? E se siete coraggiosi, diteci un po' se siete mai andati, come dire, con una prostituta. A questo proposito, Salvo ci ha risposto che secondo lui in Italia non c'è la cultura per legalizzare la prostituzione. Dovranno passare molti e molti anni. In Germania, in Olanda e in altri paesi non c'è alcun problema con la prostituzione, ma diciamo che i problemi per lo più questi paesi ce li hanno con i turisti, perché comunque il turismo sessuale, soprattutto nei paesi asiatici, è una cosa molto diffusa e spesso molto problematica. Infatti, soprattutto in paesi come la Cambogia o la Thailandia è diffuso il turismo sessuale, in particolare con ragazze molto molto giovani. Inoltre, secondo Salvo, sarebbe il caso di creare dei quartieri a luci rosse in metropoli come Roma, piuttosto che assistere allo spettacolo di Via Salaria, dove appunto si vedono questi corpi di ragazze nude in bella vista. Vogliamo continuare a salutare i nostri amici. Inoltre, ci dicono Ippogloss e Tony Monero che ci sono dei siti specifici per la ricerca di turismo sessuale, come ad esempio Gnocca Travel. Adesso io ridò la linea alle mie Marlene e Charlotte e poi torno con le mie hot songs,
che ripassano subito la palla alla nostra ospite
Cherubina.
Che mi avete chiamato? No, un attimo, ero andata in bagno. Le volte anche io ho bisogno.
Un po' svampita sto ospite questa settimana, che dici?
Sì. Ma che dai?
Ogni tanto si perde, mi sembra che guarda, io boh. Vabbè, tocca a te.
Sì, allora, fatemi lavorare, no, perché non lo so, io non mi mettete in condizioni di poter vivere serenamente.
Sì, cara, ma non c'è bisogno che pulisci anche il tavolo nel frattempo, non sei nel bar. Fai solo quello che devi fare.
Vabbè, ho capito. Allora, parliamo dei segni e dei personaggi illustri del mondo della musica associati tradizionali segno zodiaco cinese. Allora, un personaggio sicuramente che voi tutti conoscerete è preso dalla fama, abbia iniziato a fare numerosissimi concerti live con le cannucce e la Coca-Cola, ma che dopo pochi anni abbia iniziato a soffrire di aerofagia, una malattia che ahimè lo ha portato l'anno scorso a dover subire un'operazione per la ricostruzione del retto, del setto rettale, scusate. È così.
Come Marlon Brando?
Un uomo distrutto, uomini distrutti dal successo. È un segno che effettivamente si sa gestire poco. E con questo io ho concluso.
Beh ragazzi, ci sarà grazie cara Maga Cherubina. Grazie. Ci sarebbe da dire che in questo periodo di super proibizionismo una delle poche cose legalizzate apparentemente è la prostituzione. Il nostro gran capo ne fa ampio uso, vero Marlene?
Assolutamente, noi continuiamo volendo delle basi serie che si addicono a momenti seri e andiamo con la prostituzione nel mondo. Charlotte, in Turchia
la prostituzione di strada è legale, così come la prostituzione nei bordelli regolati dal governo.
E poi passiamo al Regno Unito, ragazzi. Non è formalmente illegale, ma diverse attività di controllo ci sono, diciamo, in Inghilterra e in Galles sono illegali. Per esempio, una prostituta non può attirare clienti, è vietato quello che viene definito adescaggio. Un potenziale cliente può richiedere persistentemente, anche se da un veicolo motorizzato non lo può fare. Possedere o dirigere un bordello è vietato. La prostituzione minorile è vietata. Ed infine, ed è illegale il controllo della prostituzione, ma noi abbiamo una testimonianza diretta.
Infatti, tutto questo cozza con la verità, un po' come in Italia. Le case chiuse, o meglio aperte, esistono anche in Inghilterra. E ne ho visitata una, gran micione a Raposi. Certo, le ragazze all'inizio erano un po' sbalordite di vedere una ragazza. Non erano abituate alle lesbiche. E quindi poi ci siamo divertite tanto in pieno centro. E questi posti esistono anche a Roma, Milano, Perugia, ovunque voi andiate, la prostituzione è diffusa, amici.
E passiamo alla Scozia, che solo il nome è un po' afrodisiaco. Anche lì la prostituzione in sé non è illegale. Oh, miau!
Un progetto di legge ne istituisce la tolleranza in alcune zone, vero Marlene?
Esatto. È stato promosso dal Parlamento scozzese, ma non è riuscito a diventare legge, ahimè.
Oh,
ma poi passiamo ai maledetti Stati Uniti.
Già, è considerato legale comprare e vendere vagina. No, non è vero, prestazioni sessuali.
Ci sono dei bordelli che vengono considerati illegali e sono presenti in diverse contee. Per esempio il Nevada, il Rhode Island.
Rhode Island?
Vabbè, io dico come mi pare.
Genova e Fatacci. Criminalizzati, infatti, criminalizzano la prostituzione dal 2009. Non parliamo del Texas, poi. E invece in Canada cosa accade, Marlene?
Che la prostituzione in sé, cioè come pensiero, viene ritenuta legale, ma in questo caso la maggior parte delle attività collaterali non lo sono, cioè come quello che abbiamo detto prima per l'Inghilterra, mia cara Charlotte, cioè esatto. L'adescamento, la strada, eccetera, delle che ci ripetiamo, è vero Miccioni?
Già, sono un po' strane queste contraddizioni, comunque passiamo alla Nord Svezia. Cosa accade?
Sì, là è legale vendere sesso, ovvero prostituirsi, ma è legale il lenocinio.
Cos'è?
Cos'è? Il papponaggio, mo!
Allora tu sei una piccola lenocina, mi fai da pappona da quando ti conosco.
Già. Io sono un po' lenoncina, sì, mi piace, sono ascendente lenoncino.
Esatto, pensavo appunto a questo a proposito della nostra cherubina.
Che tra l'altro fra poco ci farà altri 4 segni, ma aspettate un pochino perché dobbiamo finire prima il nostro status mondiale della prostituzione.
E Norvegia,
e passiamo al Brasile.
Ah, Brasile, l'Olanda? Ma li stai saltando tutti, amore?
Amore, li diciamo dopo, ma okay, che ci frega?
Ok, comunque l'Olanda lo sapete già, inutile dirlo. Il Brasile e la Costa Rica, invece, la prostituzione è assolutamente...
legale!
Ah, ma guadagnare dalla prostituzione altrui, come fa lei?
È illegale!
Esatto!
Io non lo faccio!
La prostituzione è legale anche per i cittadini in Danimarca.
Eh già, la Danimarca, passiamo al nord, più nord dell'Europa che si possa arrivare con la Danimarca, che non è regolata come nei Paesi Bassi, ma il governo cerca attraverso degli interventi sociali di portare le persone fuori da questa, indirizzandole verso altri mestieri.
L'uncinetto, per esempio, si uncinano tante belle cose, ragazzi.
Ma l'ultimo, prima di passare al nostro sextrology, è la Thailandia.
E lì la prostituzione è assolutamente illegale.
Un po' come la nostra conservatrice Italy.
Mm-mm.
Ma meno male che c'è la nostra cherubina che ci dà un po' di segni e ci mette il buon umore. La sigla di nuovo.
Sextrology. Scopri il futuro del tuo utero. La prostata si ingrossa per tutti. Sappi quando.
Sextrology.
Eccomi, sentivate la mia mancanza, furbette. Ma rieccomi qua. Poi sembro svampita, però in realtà non lo sono, perché io quando mi prendo un impegno lo porto avanti proprio fino in fondo. Chi mi conosce lo sa. Scorpione, la gatta golosona fece i gattini ciechi, sappilo. E poi, visto che le piaceva il lardo, ci ha lasciato lo zampino e l'hanno subito messa in gattabuia. Sagittario, punta in alto. Più in alto. Più in alto ancora. Ancora di più.
Ancora un po' più in alto.
Ancora di più. L'importante è crederci. Del resto, se non ci credi tu, chi lo dovrebbe fare? Sagittario. No, l'ho già detto, scusate. Cancro. Serate speziate, piccanti, ma tutte le sere al messicano può provocare l'infiammazione della zona rettale. Gemelli? No, basta, quanti ne ho fa? Quattro.
Vai, vai.
Vado, eh. Gemelli, nebis in idem, facile per voi direte. Ma chi lo conosce il latino? Mica è colpa mia. Me le scrivono le cose io. Ariete. Testa dura, no. Sì, testa dura da paura. Dicono di voi che siete narcisi, ma forse, dico io, non vi hanno visto bene. A me sembrate più dei pisciacane.
E dopo questi altri non mi ricordo quanti segni, mia cara cherubina, io passerei la parola al nostro Tutte le lingue del sesso, che questa settimana è stato curato da qualcun altro rispetto a The Witch and the Wizard.
Ma... sinceramente è più sensuale.
Eh sì, proprio sensuale, guarda, sì sì.
Corrappo Babbi, ma Babbi chi? Quella dei 3 metri sopra il cielo? No, io non posso leggere sto coso, Charlotte, fatti.
Ok, darling. Call on me, baby, call up, baby. Call on me, oh, call. Call on me, call up, darling. I know who you are. Call up of you, call in chart. Call me on the line, call me anytime. I'll arrive, day or night, call me.
Viedame, chiamame, teso. Viedame, t'ho detto chiamame. Viedame, chiamamo, lo so che ci stai. Dai, annulla la tua carta telefonica. O so dove sta a venire. O so, chiamami su sta linea. Chiamami in qualunque momento. Chiamami che mo arrivo. Sto arrivà. Chiamami de giorno, de notte. Chiamami. Coprimi de baci, teso. Coprimi d'amore.
Cover me with kisses, baby. Cover me with love. Roll me in the designer sheets. I'll never get enough. Emotion come, I don't know why. Cover of love's alibi. Call me on the line, call me anytime, call me, I'll arrive. When you're ready, we can share the wine, call me.
Arrotami in fogli da disegnatore, non otterrò mai abbastanza. Le emozioni arrivano, non lo so perché, coprimi d'alibi d'amore. Chiamami su sta linea sempre, chiamami in qualunque momento, chiamami che sto arrivata. Quando sei pronto me scemo il vino, chiamami.
Oh, he speaks the language of love. Oh, amore, chiamami. Oh, appelle-moi, mon chéri. Anytime, any place, anywhere, anyway. Call me, my love.
Oh, lui parla le lingue da amore. Oh, amore, chiamami. Oh, chiamami, amore. In qualunque momento, posto, dappertutto, in qualunque modo, in qualunque momento... Chiamami, amore mio, chiamami.
Call me for a ride, call me for some time. Call me, my love, call me in a sweet design. Call me for your lover's lover's alibi. Call me, I don't mind, call me anytime, call me.
Chiamami per una cavarcata, per un lavoro supplementare. Chiamami, insomma, mo, chiamami in un dolce disegno. Chiamami la libitua d'amante, d'amante. Chiamami, non mi importa. Chiamami in qualunque momento, t'ho detto, chiamami.
Call me all. I know who you are. Come off of your calling chart and call me.
Chiamami, chiamami, chiamami. Oh, mi sono stufata. Chiamami, oh, sono Genoveffa. Ciao a tutti, io ho fatta. Grandi, siete grandissimi. Ciao Marlene, ciao Charlotte. Ciao Betty, ciao Cherubì.
Ebbene ragazzi, abbiamo ancora delle news da MSN e io sono ancora la vostra Betty Page, la sexy pin-up di calze a rete. E adesso raccontiamo un piccolo aneddoto sulla Sicilia che ci racconta Salvo. Lui ci dice che tra i 15 e i 16 anni i cugini o gli amici più grandi si divertono a metterti alla prova e allora si va a Palermo o a Catania e ti pagano una prostituta. Se non sei capace di fartela perché sei ancora ragazzino, ti prenderanno per il culo per un bel po'. Se te la fai invece cominciano a considerarti cresciuto. È roba vera, sai, mi dice Salvo, e di solito ci portano quelli più impediti per divertirsi a prenderli in giro, mentre quelli furbi non ce li portano proprio, perché, come dire, dovrebbero pagargli per forza la scopata, ecco, mettiamola in questi termini. Invece, a proposito della sexy Scozia che abbiamo pronunciato prima, Ippoglosso, Tony Manero e Paulino ci parlano della cosiddetta Brave Passera, volendo scherzare un po' sul tema Scozia sexy. Ma in linea abbiamo anche la nostra Patinette che vogliamo salutare.
Ciao!
Squid, squid, Patty!
Squid!
Inoltre, che altro possiamo dire? Abbiamo anche le risposte di Francesca, che ci dice che secondo lei la prostituzione dovrebbe essere assolutamente legalizzata per tentare di arginare il fenomeno del papponaggio, come l'abbiamo chiamato prima. E ancora ci sono le risposte di Giovanni, che invece sostiene che non è il caso di legalizzarla, perché già il problema è molto molto problematico, per ripetermi, ma io direi di ripassare la linea alle mie due donne. Vorrei anche salutare la nostra cherubina, ancora non ci siamo salutate tutte e due, e vi do appuntamento più tardi con le mie hot songs.
E invece, amore, l'appuntamento non è a più tardi, ma è proprio ora. Ci ascoltiamo un'altra hot songs.
Increduli, ma questa è una maga vera o una volgare cialtrona?
Una volgare cialtrona.
La seconda, lo sospettavo io, ma lasciate che vi spieghi cos'è veramente l'oroscopologia. Questa arte della divinazione, dell'interpretazione del movimento degli astri. Mentre lo sto facendo, sto facendo un movimento di bacino dopo aver mangiato le trofie, veramente.
Eh sì, che in effetti, guarda, è quasi quasi rivoltante, cherubì.
Invece è erotico ed è bello.
Lascerei perdere, perché io, insomma, vengo da anni e anni di corsi di danza del ventre.
Sì, è nata nel 1945, te ci credo.
A me sembrava l'hula hoop.
Faccio finta di non aver sentito. L'oroscopo è anzitutto una tecnica scientifica seria di previsione del futuro destino, cioè una tecnica che vi consentirà di sapere cosa farete a breve o a più lungo termine. Gli oroscopi sono stati inventati e sono stati per anni frutto di analisi matematica, che ha portato all'individuazione dei 12 segni, più uno, quello del torso.
Senti, cherubina, però noi parliamo di sesso e tu mi stai parlando di roba che sinceramente mi eccita davvero poco. Betty, cosa ne pensi?
Beh, come dire, io non è che sia molto affezionata agli oroscopi, però devo riconoscere che una volta sono stata con uno scorpione e l'esperienza è stata molto molto gratificante, anche se io sono ascendente in acquario, e a dire il vero una volta sono stata anche con un acquario e l'esperienza non è stata...
Ok, Betty,
Drin minchia.
Pronto?
Ok, i nostri tecnici dicono che c'è un'ascoltatrice da New York.
Pronto?
New York City, Marlene. Chi è?
Good evening, good evening. Mi sentite? Perché la telefonata è, capito, internazionale e quindi non so se mi sentite.
La sentiamo. Come si chiama, signora, signorina,
salve,
prostituta?
Salve, io sono Catena Springsteen. Catena Springsteen. E io vi sto facendo questa telefonata internazionale perché questa sera volevo portarvi la mia personalissima esperienza.
Buonasera, io sono Catena Springsteen e vi sto facendo questa telefonata internazionale perché vi volevo portare la mia personalissima esperienza.
Urla così tanto che mi sembra quasi dietro la porta. Allora, la sua esperienza quale sarebbe, signora?
Visto che l'argomento di stasera è la prostituzione, allora io, siccome in realtà io sono una bitch, sono esattamente una bitch di professione.
Con questo intende che è una spiaggia oppure fa la prostituta, signora?
No, faccio la prostituta, ma lei deve capire che io sogno italo-americana e quindi, capito, la mia pronuncia non è che è proprio perfetta. Cioè, mi ha visto scusare, signora?
No. Mi deve scusare, signora, io faccio la puttana di mestiere e sto facendo questa telefonata per portare la mia personalissima esperienza.
Bene, signora, allora lei quanti anni ha prima di tutto?
Io ho 106 anni.
Ah, bene.
Io ho 36 anni.
No, 106.
36.
106. Allora, Marlene...
106 o 36?
106, 106. Marlene è la nostra traduttrice, ma purtroppo sembra strano anche a me pensare
no,
che una donna...
No, perché 106 e 106 in siciliano possono essere abbastanza...
È vero, hai ragione, si assomiglia molto al 36. Va bene, ma lei continua a praticare l'attività anche in questa età così, diciamo, avanzata?
Ma certamente, ma perché comunque io ho fatto, anche se io abitavo in America, ho fatto assolutamente un'alimentazione mediterranea, cioè io mi mangio la parmigiana, mi mangio la pasta alla norma, perché comunque io ci tengo a queste cose, quindi ho mantenuto una forma fisica veramente eccellente.
Certamente, perché anche se io abito in America ho sempre mantenuto una dieta mediterranea, mangio la pasta alla norma e non mi ricordo più cosa,
la parmigiana,
e quindi sono attenta alla linea ed è per questo che ho mantenuto una certa forma fisica.
Signora, quando ho iniziato a praticare questa attività, diciamo, come ci si è avvicinata?
Bene, la mia famiglia, come dire...
Famiglia!
La mia famiglia mi deve perdonare, ma comunque le influenze americane hanno incidono, perché anche io ogni tanto parlo l'italiano, incidono sulla mia pronuncia.
Signora, non urli, ci sta suonando, però non sembra proprio di sentire un nessunissimo accento, me lo potrà dire anche la nostra maga cherubina, americano.
No, sono d'accordo, io... No, devo dire che la signora qui parla veramente un italo-americano perfetto.
Esatto, sono d'accordo, concordo.
Cioè, veramente, complimenti.
Ma voi mi avete frainteso, perché comunque io il mercato della prostituzione lo chiamano veramente business, perché è così che va chiamato.
Ma mi sa che se lo fa, scusa la traduzione, però i nostri ospiti non ci capiscono.
Io chiamo notoriamente il mercato della prostituzione business.
Presunzione e prostituzione è un lapsus freudiano.
Ma ascolti, signora, ci posso parlare della mia esperienza o no?
Certo, come hai iniziato?
Mi ascolti, signora, posso parlare della mia esperienza?
Viaggi, dovete sapere che in America le donne non vogliono fare sesso.
Voi altri dovete sapere che in America le donne non la danno.
Non ce la runano le mascole. E allora cosa succede? Che io faccio affari d'oro.
Non gliela danno ai maschi e quindi io faccio affari d'oro. Affari d'oro.
E come mai tutto questo accade?
Ma perché secondo me lo smog, le macchine, lo terrorismo, cioè tutte queste cose, capito? Incidono.
E qui non c'è bisogno di traduzione, avete capito tutti.
Come vedete, sto cercando di adeguarmi ai vostri standard, sto cercando di parlare un po' più, capito, con questo linguaggio che può essere...
È diventata americana.
Simile.
Che è successo? Ragazza mia, io non so chi tu sia, ma comunque dici come hai iniziato.
Metti paura, comunque.
Tua esperienza, che età hai iniziato? Avanti.
Ho iniziato a 18 anni. Quando con la mia famiglia ci siamo trasferite Detroit. Ci siamo trasferiti a Detroit, io poi dopo ho girato un giro per l'America e alla fine sono giunta a New York.
Abbiamo girato per Detroit con la mia famiglia e poi alla fine io sono giunta in America.
A Detroit!
Avete Detroit, girato per Detroit, e poi siete giunti
a New York.
A New York.
Mi state facendo confondere, non ci sto capendo più niente.
Mi state facendo confondere, non ci sto capendo più niente.
Ok, ma la sua prima volta come prostituta, quando l'hanno pagata, chi è stato? Dove è accaduto?
È stato un certo magnate come si chiamano i computer?
Bill Gates.
Esattamente, proprio idrofo.
Ma lei ha 106 anni, è stata con Bill Gates.
Non c'ho 106 anni, c'ho 36 anni, ma come ce l'ha a dire?
36 ragazzi, 36, ascoltate la traduttrice, 36.
Comunque mente, io volevo concludere questa cosa. Ho provato a parlare un po' italiano, ho provato a parlare un po' English, un po' American, però fondamentalmente il discorso è chiesto. Le americane alle mascole non ce la ronano e quindi subentro io e ogni due anni mi posso accattare la pelliccia, perché io comunque la pelliccia ci tengo.
Il discorso fondamentalmente è questo: io ho provato a parlare italiano, ho provato a parlare americano, ma il punto è che gli americani non, le americane non la danno e quindi io ogni due anni riesco a comprarmi una pelliccia grazie al mio mestiere di prostituta.
Signora, come le vanno gli affari al momento?
Guardi, nonostante la crisi, devo dire che il mercato della prostituzione va benissimo perché comunque gli americani poi... Le donne non ce la rurano, c'è la crisi, i sono frustrate, sono frustrated e quindi scopano.
Della serie Vento in poppa.
Esattamente, infatti, esattamente, Cherubina ha capito perfettamente.
Volevo chiedere alla nostra maga Cherubina, visto che le vanno così bene gli affari, di farle l'oroscopo. Cherubina, qual è il futuro della signora, come si chiama?
Le ho detto che mi chiamo Catena Springsteen.
Catena Springsteen.
Catena Springsteen, ti dovrei leggere la mano, purtroppo al telefono ti leggerò la cornetta. La cornetta dice che... Se continui così puoi andare avanti per un'altra decina d'anni, poi dopo mi sa che invece ti tocca smollarla. Oppure, insomma, ricorre al chirurgo e te la fai un po' rimettere a posto, però...
Mi faccio una revarginazione!
Sì, però tanto guarda, secondo me problemi economici non ce l'hai.
Bene, 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 anche perché non mi passa manco per la mind di andarmi a trovare un altro lavoro. E siccome le americane, come ho già detto, un gelaro hanno, io la cameriera, un gelaio a farla, un gelaio a farla.
E comunque, amori miei, miccioni miei, continuate a scrivere al contatto diretto a radiofonica.com e prima della prossima Hot Songs ci ascoltiamo le due Hot Songs precedenti.
Hot Songs.
Languide note afrodisiache.
Sono tornata ancora a parlarvi delle mie hot songs. Avete ascoltato Will a Lot Love dei Led Zeppelin, tratto dall'album Led Zeppelin 2. Una canzone veramente orgasmica. Proprio nella canzone avete potuto ascoltare l'orgasmo di Robert Plant, il quale è noto per, come dire, i suoi mugolini sexy. E devo dire che ho passato molti pomeriggi piacevoli in compagnia di Will a Lot Love e dell'orgasmo di Robert Plant. Veramente, veramente molto, molto eccitante, oserei dire. Il secondo pezzo che avete ascoltato invece era Mysteries dei Portishead, tratto dall'album Dummy. La voce della cantante è così soave, melodiosa, vi accompagna nell'amplesso in maniera assolutamente elegante. Questo pezzo ha una base strumentale veramente molto interessante, quindi lo consiglio a tutti coloro che sono appassionati di trip hop e jazz. Potete accompagnare i Portishead anche con altri musicisti che abbiamo già ascoltato in precedenza, come ad esempio Trichio e Massive Attack. Questi tre gruppi hanno collaborato molto spesso insieme e quindi vi consiglio, ma in particolare vi consiglio di ascoltare tutto l'album Dummy,
proprio questo pomeriggio l'ho ascoltato e devo dire che i miei istinti ormonali primaverili si sono messi in subbuglio e mi hanno detto: Betty, lasciati andare, conosci un uomo e fai sì che tu possa ascoltare Dammi proprio con lui. E dopo questo commento, le due songs, io voglio salutare Katena Springsteen e continuare a farle un in bocca al lupo per la sua professione, perché credo che sia molto importante che al giorno d'oggi, in un momento di crisi economica così forte, ci siano ancora donne che riescono a fare affari. E ridò la linea alle mie Marlene e Charlotte e vi do appuntamento dopo per la prossima hot song.
Dopo le hot songs lanciano la linea agli uomini.
Oddio, è il momento dei ginecologi.
A rete presenta
i ginecologi della letteratura spicciola
e le perle di Mattia.
Le perle di Mattia.
Le perle di Mattia.
E buonasera amici di, e amiche di Calzarrete e benvenuti come ogni martedì all'appuntamento con i ginecologi della letteratura spicciola. Io sono sempre il vostro dottor Eros e qui con me il dottor...
Siamo il Pacioli, buonvenuti.
Niente, ormai Thomas Turbato probabilmente se lo so bevuto le guardie e non ce lo lasciano più.
Sì, un appello a tutti, se passate per il carcere di Capanne portate un paio di arance o un arancino al nostro
Thomas.
Turbato Thomas.
Quest'oggi, come nel tema della trasmissione che state ascoltando, parliamo di prostituzione. E abbiamo qui però un ospite speciale a cui fare interviste. Un mignottaro, uno che va a mignotte, come si può definire?
Buonasera.
Buonasera, vuoi dirci il tuo nome o vuoi mantenere l'anonimato?
Ma vorrei mantenere l'anonimato.
Va bene Mattia, mantieni l'anonimato allora.
Oddio.
No, per favore non me lo metta in difficoltà, che già ha dovuto subire.
Comunque io mi definirei più uno che va per i patetiche che a mignotte.
Io, visto che mi occupo dell'amore, vorrei subito fare una domanda. Che cosa ti spinge ad andare verso le mignotte, visto che hai già una, diciamo, è passione, è sentimento? Che cosa provi quando vai con quelle gentil donzelle?
Ma diciamo che all'inizio io andavo con le passeggiatrici perché erano le uniche donne, in quanto era lavoro, che non mi chiedevano perché avessi talmente tanto acne sul pube e talmente tanti puntini bianchi di pus sul glande. Poi siccome insomma alla fine hanno cominciato a chiedermelo anche a loro, perché non so perché, forse faceva un po' impressione questa cosa, sono dovuto andare sempre verso nuovi lidi, verso nuovi viali.
A lido addirittura andava.
Sì, anche viali.
Senti, ma invece dal punto di vista sessuale qual è la tua perversione? Cioè le ciccioni,
le asiatiche, le rosse, le bionde, le more.
Ma il massimo sarebbe una cicciona asiatica con le mesh.
Una lottatrice de sumo.
Con le mesh bionde e soprattutto che chieda meno di 20 euro, ecco, anche perché io andandoci almeno 4 volte a settimana comincia a diventare una spesa.
Ecco, questo è un punto che io, in quanto esperto di fashion e vivere, volevo farti. Si spende di più secondo te andando a troie o corteggiando una ragazza troia nell'animo ma non di lavoro, di professione?
Ma diciamo che ho provato io a corteggiare la ragazza, solo che non siamo arrivati al dunque per il problema di cui sopra della, dell'acne sul monte. Sul pube, diciamo, su quello che se fossi donna sarebbe Monte di Venere.
A proposito, ti consiglierei, scusa se ti interrompo.
Sono venuto apposta per avere i tuoi consigli.
Ad Eclettica parlano sempre di raffinalità, di raffinatezze italiane, puramente italiane. Quindi non so, anche in questo potremmo fare una ricetta con i puntini bianchi del pube, magari, non so, come un'italica maionese.
Dottor Paciuli,
scusi.
Si contenga.
E quindi diciamo che, rispondendo alla sua domanda, dottor Paciuli, direi che è più facile, è magari più dispendioso a livello di soldi, però fatichi di meno andando a Troie.
Benissimo. Posso fare una curiosità mia, semplicemente? Le è mai capitata una sorpresa? Cioè, nel senso, si è mai trovato davanti a un manganello?
A un pacco dono.
A un pacco dono a sorpresa, un pacco regalo. Magari nel buio della notte non si è accorto della differenza, mentre si è avvicinata ad una donzella. Le è mai successo?
Sì, una volta devo dire che io frequentavo una parrocchia in cui le suore avevano questa abitudine, e una volta mi è successo di non accorgermi che era il prete stesso, che adesso è un noto cardinale diventato papa da 3 anni e che appunto era
finito.
Poi, aprendo un attimo la patta dei pantaloni, poi quando lui mi ha chiesto 40 euro, allora mi sono accorto che...
E quando le disse la famosa frase sorpresa, diciamo.
Sì. Assolutamente. Io direi che con questa battuta possiamo restituire
la linea alle nostre ragazze.
Mamma, e mosci questi.
Grazie per aver mantenuto l'anonimato.
Sì, di nulla. Ringraziamo Mattia.
3974. Arrivederci.
Ma un'ultima cosa, dov'è che le vai a trovare? Qual è il tuo viale preferito?
Via Sette Valli a Perugia è un buon posto, anche il cimitero di Vergate sul Membro è un posto abbastanza deputato a queste cose.
Benissimo.
Anche pieno di deputati.
Vi salutiamo come al solito con le perle di Mattia e ci sentiamo martedì prossimo.
Buonanotte.
Vero maschio di Calabria, sguardo penetrante, era a cena con amici al ristorante. Col vino in mano ridendo diceva: le donne tutte troie, compresa Eva. Fu così che a notte tarda finì sul viale, a una troia bionda si rivolse con sguardo triviale. Il puttanone si spostò sotto al lampione, sulla tetta destra aveva tatuato uno scorpione. Solo allora al maschione si accorse chi era, il troione era proprio la moglie, Eva.
Ragazzi, bentornati. C'è chi della prostituzione non è affatto solo mestiere, ma una vera e propria arte, vero Marlene?
Eh già, voliamo nei mondi asiatici e voliamo nel mondo delle geishe. A chi non ha mai interessato questa storia?
Soprattutto dopo libri, film e soprattutto per la loro bellezza.
Per la geisha è come se fosse un frutto prezioso. La si toglie dalla vita reale quando è ancora ragazzina.
Conversazione è sempre attenta ed elegante.
Esattamente, uno dei punti più erotici è l'attaccatura dei capelli, lasciare scoperta la nuca, ed è per questo che il colletto del kimono deve essere scostato dal retro del collo.
È molto erotico ed è molto bello, anche perché il loro erotismo è molto discreto.
E oltre a essere discreto è particolare negli atteggiamenti, nelle posture, nei gesti che contraddistinguono la geisha, che deve esprimere emblematicamente in sé quell'insieme di sfumature che noi occidentali definiamo col termine grazia.
L'iki è il suo stile di comportamento, la quintessenza della seduzione. Vorremmo un po' tutte essere geisha.
La geisha è molto apprezzata e guadagna anche parecchio, però spende anche parecchio, anche se solo una parte della tariffa in realtà va alla donna. L'onorario è secondo la fama, la bravura, la bellezza è un elemento secondario.
E infatti è vero, devono affrontare molte spese, tra cui chi le deve mantenere e, nonostante tutto, la geisha ha anche un mecenate e infatti sono addestrate per tenere compagnia agli uomini e fornire il loro piacere, che non vuol dire per forza sessuale.
Esattamente. Nel corso della sua carriera non ha più di 3 o 4 partner sessuali che vengono chiamati danna, che tradotto nella nostra lingua significa sposi.
Questo sillogismo mi fa pensare danni danno uomo.
Esattamente. E sebbene si paghino, si tratta di una vera e propria relazione, come se fossero amanti.
Wow, ovviamente può continuare a intrattenere altri uomini, ma non sessualmente.
Può sembrare che abbia un ruolo servile, ma vengono trattate con rispetto dai clienti e ricevono dei regali, del denaro e dei favori.
Una figura ben distinta della geisha è quella della Maiko, danzatrice. L'aspirante geisha, ovvero. La ragazzina infatti è ancora acerba, giusto?
Esatto, che sta proprio studiando per diventare geisha ed è apprezzata proprio perché rappresenta un simbolo di giovinezza e candore.
E nel corso del tempo hanno però assunto una posizione diametralmente opposta. Sono diventate cioè le depositarie della tradizione.
Cioè le geishe ora sono considerate dei tesori nazionali. Sono portatrici di cultura. Senza di loro forse alcune cose sarebbero andate perdute o non si sarebbero evolute comunque nel corso del tempo.
E infatti oggi in Giappone vi sono non più di 1 migliaio di geisha e si ritiene che questa figura scomparirà nei prossimi 2 decenni, purtroppo.
Quindi correte in Giappone per approfittare delle geishe e diventare dei loro magnati. Prego, Cherubina.
No, notavo che quindi sono insomma degli animali in via d'estinzione anche loro, purette.
Sì, un po' come i panda. Più o meno siamo lì.
Dipende, i panda forse non sanno intrattenerti con piacevoli conversazioni. E infatti le geisha fanno delle vere e proprie scuole in cui, a differenza delle prostitute occidentali, vengono istruite al 360 gradi, cara Cherubina. Sapranno trattare di scienze.
Esatto, in maniera culturale le geisha sono approfondite su ogni tipo di cultura, ma attenzione, non per quanto riguarda quella sessuale, perché loro devono arrivare vergini a quella giornata particolare che adesso non me lo ricordo assolutamente in giapponese come viene definita, amori miei, scusatemi.
E beh, purtroppo la nostra amata e bellissima Marlene ancora non ha studiato il giapponese, ma è appassionata in ogni caso di qualsiasi genere di prostituzione.
Esattamente, cioè noi le consideriamo delle prostitute, ma in realtà loro non lo sono, perché sebbene esse vengano pagate per le prestazioni sessuali, in realtà quello non è un loro dovere. Loro assecondano l'uomo che hanno accanto, non esistono per questo scopo. È vero che la sessualità in Giappone è vista in modo molto diverso, ma ciò non significa che vi sia una differenza tra la geisha e una prostituta.
E visto che questa figura è nata per soddisfare l'uomo, verrebbe da pensarlo, ma non è così, miei micioni.
Non c'è niente di positivo nella prostituzione, che si tratti di Giappone o meno, per esempio. Ed essere una geisha non comprende l'insegnamento delle arti amatorie, appunto, come dicevo prima. Esse devono arrivare, ecco, me lo ricordo ora il nome, si chiama Mizu Age. E grazie, grazie Cherubina, meno male che ci sei tu. Lo so, moltissimo. Loro devono semplicemente accontentare l'uomo in tutte le sue passioni, non sessuali, ma passioni.
Beh, c'è da dire, ragazzi, che poi in Giappone in realtà c'è una vera cultura del sesso. Esistono dei negozi in cui si possono acquistare mutandine di teenager indossate un solo giorno o peli pubici di teenager. Il sesso è visto come una forma comune di cultura, non è così tanto demonizzato come in Occidente. E comunque io credo che la prostituzione sia un lavoro o una professione che dir si voglia da rispettare. L'importante è che non ci sia sfruttamento da nessuna parte.
Amori miei, dopo avervi erudito e speriamo un po' accresciuto con tutto quello che era il mestiere della prostituzione nel mondo, ci ascoltiamo la ultima hot songs della nostra Betty e poi ci sono i consigli. Prima ringraziamo Alisa che ci fa i complimenti e ci dice che siamo mitiche.
Grazie Alisa.
flood. I heard rumors of a flood. Rumors of a flood. Rumors of a flood.
Insomma, ci sono una serie di teoremi che reggono e che sorreggono l'astrologia, no? Il primo che mi viene in mente è il teorema del gambero, che dice così: per quanto difficile possa sembrare, in verità vi dico che grazie allo studio delle stelle è anche possibile prevedere il passato. Sembra strano, ma è così. Sembra talco, ma non è.
Serve a darti l'allegria!
Ah, ma vedi che ci intendiamo allora, ragazze. Poi un secondo teorema è quello del punto G, che vedo che Charlotte è particolarmente interessata a questo teorema. Dovete sapere che il teorema del punto G, detto anche dell'indimostrabilità, perché secondo questo teorema la possibilità di trovare alla prima botta il punto G diminuisce all'aumentare della superficie della persona con cui stai trombando. Detto in parole semplici, essendo minore la superficie, è più facile che anche solo per errore tu riesca a scoprirlo, questo punto G. Maggiore sarà e più invece sarà difficile riuscire a trovarlo.
Mannaggia.
No, guardate, dei geni hanno studiato e scritto questi teoremi. Io, in confronto, ragazze, sono proprio bruscolini,
Maga Cherubina, comunque è stato un grande piacere averti con noi. Speriamo di poter usufruire ancora delle tue ammaglianti.
A pagamento, permissioni. Quanto ti pare?
Beh, di la prostituzione, cosa significa, Marlene?
Cosa hai detto, amore? Scusa, non sto ascoltando.
Ok, Marlene è presa tutta a guardarsi le posizioni sessuali. E di questa settimana iniziamo.
Iniziamo, esattamente. È una posizione, diciamo, della fellazio per lei. E si chiama la pesca.
Si dice cunniculus.
Si dice come devare. Lei deve essere, diciamo, posta in maniera seduta sopra la faccia di lui, appoggiando le mani sui suoi pettorali. Cosa dice lei? Se non riesce bene lui a stimolarmi, posso sempre muovermi io e a sfregarmi sulla sua bocca. Attenzione alla barba. Cosa dice lui? Questa posizione è ideale per la penetrazione orale. Bisogna far scivolare la lingua dentro e fuori dalla vagina. Più in profondità si arriva e meglio è.
E quanto pare c'è anche un film.
Esattamente, ragazzi. Intanto io volevo salutare Ippo che ci ha fatto i complimenti. Cioè, non è per fare il lecchino, però ragazze siete veramente, veramente brave. Grazie.
Grazie. Wow, un bacio, Ippo.
Inoltre volevo parlarvi appunto del film che consigliamo questa settimana. Questa settimana il film è Lanterne Rosse di Zhang Yimou, anno 1991. Questa storia narra del ruolo della concubina interpretata nel film da Gong Li nella Cina, che si affaccia per l'appunto a questo mondo. Nel film un ruolo molto importante viene rappresentato appunto dall'oggetto della lanterna rossa, che viene accesa o spenta quando il marito si reca nella camera di una delle sue concubine per trascorrere la notte. È un film molto triste che narra appunto della storia della vita della concubina, però allo stesso tempo è molto molto bello e racconta proprio la poesia del ruolo della concubina in Cina, quindi noi lo consigliamo assolutamente.
E poi c'è il libro.
Appunto, ragazzi, se prima di andare a dormire preferite una bella lettura accompagnata da un bicchiere di vino, per restare in tema, Memorie di una geisha è un romanzo di Arthur Golden. E questo romanzo narra la storia di una geisha che lavora a Kyoto prima della seconda guerra mondiale al dolce suono di una birra. Se proprio non avete, se non avete il bicchiere di vino, va bene anche una birra fredda del discount. Comunque, è stato tratto anche un film da questo libro, se siete così pigri. Ragazzi, vi auguriamo la buonanotte e soprattutto
buon sesso!
Ciao!
Grazie, Cherubina!
Calze a rete.
Tutti i volti del sesso al femminile.
E non solo.